Crea Futuro, il podcast. La ricerca tutta da ascoltare. Ricordati di mangiare sempre abbastanza frutta e verdura, almeno 5 porzioni al giorno. Scegli frutta e verdura di 5 colori differenti. Quante volte nella nostra vita quotidiana ci sentiamo dire queste frasi? Quante volte ce le siamo sentite dire da quando eravamo piccoli? Quante volte le abbiamo dette ai nostri figli? Ebbene, a frutta e verdura abbiamo deciso di dedicare questo numero di Crea Futuro, e di frutta e verdura parliamo in questo podcast. Ne parliamo sotto molteplici punti di vista grazie ai direttori di nostri 3 centri di ricerca che sono qui ai nostri microfoni, e ve li vado subito a presentare. Abbiamo con noi Stefania Ruggeri, direttrice del CREA Alimenti e Nutrizione, Milena Petriccione, direttrice del CREA Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, e Daniele Massa, direttore del CREA Orticoltura e Florovivaismo. Benvenuti e buongiorno a tutti. Allora, iniziamo con l'alimentazione, con le frasi da cui siamo partiti. Stefania, com'è la situazione consumi di frutta e verdura in Italia e cosa dicono le nostre raccomandazioni nutrizionali?
Beh, Cristina, guarda, i risultati delle indagini non sono praticamente molto confortanti, perché appunto le indagini più recenti dimostrano che meno di un bambino su 10 consuma quotidianamente le 5 porzioni di frutta e verdura suggerita, e lo stesso vale per gli adulti e per gli anziani. 3 bambini su 10 proprio non la mangiano affatto, e per gli adulti forse qualche risultato è un pochino più confortante, perché 5 persone su 10 consumano 1 o 2 porzioni al giorno, ma direi insomma che i consumi sono veramente bassi, e lo stesso vale praticamente per la popolazione anziana. Sicuramente ci sono delle barriere al consumo di questi alimenti, che in parte possono essere date dai costi, ma se noi scegliamo di stagione magari anche qualche prodotto locale, sicuramente potremmo trovare delle offerte. Poi sicuramente un po' la pigrizia nello sbucciare la frutta oppure nel cucinare le verdure, però se ci riflettiamo bene, una pietanza di stagione può essere facilmente cotta in pochissimi minuti. E poi sicuramente il consiglio che posso dare è di trovare delle occasioni di consumo di questi alimenti, che non devono essere solo legate allo spuntino, agli spuntini, come per esempio per la frutta, no? Cosa che viene suggerita sempre nelle nostre linee guida per una sana alimentazione italiana, e le verdure a pranzo e a cena, quindi i pasti principali, ma introduciamole anche in tutti i pasti della giornata, a partire già dalla colazione: pane e pomodoro adesso che inizia la stagione estiva, oppure dei cetrioli da sgranocchiare a merenda, oppure associati anche con dello yogurt greco.
Su che cosa sta lavorando la ricerca del CREA, del tuo centro in particolare?
Riguardo la ricerca scientifica del mio centro Alimenti e Nutrizione, noi ci stiamo muovendo su 3 traiettorie principali. Allora, uno è il potenziamento degli studi sulla qualità nutrizionale, ma anche sul potenziale funzionale di questi preziosissimi alimenti. E quindi non ci limitiamo a determinare solo quello che sono le vitamine o i minerali, insomma, che tutti conosciamo, preziosissimi in questi alimenti, ma ricercatori del mio centro stanno studiando e analizzando i cosiddetti metaboliti secondari, cioè composti minori, composti bioattivi che possono avere un significato molto molto interessante ed effetti protettivi per la nostra salute. Addirittura alcuni ricercatori stanno immaginando e stanno progettando una sorta di impronta digitale di prodotti di frutta e verdura, distinguendo praticamente per cultivar oppure per areale di coltivazione, per tipo di terreno di coltivazione. Sicuramente un altro punto su cui il mio centro si sta impegnando e si impegnerà ancora di più è approfondire le indagini sui consumi, facendo anche riferimento agli sprechi, quindi con una analisi e un'osservazione, raccolta di dati, diciamo, di tutte le facce della stessa medaglia. Importantissimo saranno investigate, ricercate le ragioni appunto per questo scarso consumo di questi due alimenti alla base, voglio ricordare, della nostra dieta mediterranea, per poi essere più efficaci nelle campagne di educazione alimentare. Infine, per essere più vicini ai cittadini e ai consumatori, all'interno del nostro nuovo sito, che spero verrà aperto finalmente durante il periodo estivo, e cioè il progetto dell'Enciclopedia della Cucina Italiana, dove sono raccolte moltissime delle ricette della nostra tradizione alimentare, ci sarà un Atlante dei cibi che sarà in particolar modo dedicato a frutta e verdura per consigli ai cittadini consumatori sulle qualità, non solo sulle qualità nutrizionali di questi alimenti, ma anche come saper scegliere mentre, per esempio, siamo al mercato oppure siamo al supermercato, il prodotto più fresco, il prodotto migliore, come conservarli, come consumarli e anche praticamente naturalmente tutto quello che la ricerca scientifica oggi ci racconta su questi preziosissimi alimenti.
Grazie Stefania. Milana Petriccione, come va la frutta in Italia, il settore della frutta in Italia?
Sì, Cristina, il settore frutticolo sicuramente è uno dei principali comparti, diciamo, per l'agricoltura italiana, importanti non solo per il valore economico, ma soprattutto per il ruolo che ha in ambito sociale, ambientale, ma soprattutto territoriale. Ma negli ultimi anni questo settore, sta attraversando una, diciamo, crisi, legata, ai cambiamenti climatici in atto, a particolari difficoltà economiche con un aumento dei costi produttivi e a una crescente sicuramente competizione internazionale. Tra gli aspetti positivi della nostra frutticoltura sicuramente va evidenziata la qualità delle nostre produzioni che è legata sia alla territorialità ma soprattutto a sistemi produttivi che sono altamente specializzati. Infatti, negli ultimi anni vediamo che le produzioni vengono rese sempre più sostenibili, a basso impatto ambientale, utilizzando sempre più frequentemente tutte le tecniche di agricoltura di precisione, per la gestione in modo accurato delle diverse, colture. Un altro aspetto positivo sicuramente riguarda l'attenzione del consumatore verso la qualità nutrizionale e salutistica, della frutta. Infatti, diciamo, il miglioramento, negli ultimi anni dell'ultima parte della filiera, soprattutto delle tecniche legate al post-raccolta, quindi alla gestione, della, fase finale, sta contribuendo ad aumentare la competitività delle nostre produzioni sia in ambito nazionale ma anche internazionale. Ma accanto a tutti questi aspetti sicuramente positivi, poi vi sono una serie di criticità che stanno mettendo in crisi molte aziende frutticole. Sicuramente, come dicevo prima, il cambiamento climatico è uno dei principali, diciamo, delle principali problematiche che, diciamo, in alcune aree che inizialmente erano vocate alla frutticoltura, purtroppo stanno avendo delle grosse problematiche e quindi c'è la necessità di andare ad adeguare quelle che sono le tecniche colturali e soprattutto andare ad individuare dei nuovi areali produttivi. Non ultime tutte le problematiche fitosanitarie con la diffusione di nuovi insetti e di patogeni che diciamo, sono arrivati proprio grazie ai cambiamenti climatici e soprattutto anche alla globalizzazione degli scambi commerciali. E la riduzione anche delle sostanze attive purtroppo disponibili sul mercato per la difesa rende sempre più complessa la gestione di molte specie frutticole, per cui c'è bisogno di adeguare la gestione attraverso una gestione, una difesa integrata, quindi con nuove sostanze, sia in agricoltura, diciamo, convenzionale che in agricoltura, biologica.
In questo quadro, Milena, come si colloca la ricerca del tuo centro? Su cosa sta lavorando?
La ricerca del CREA assume una importanza fondamentale, una ricerca che spesso è multidisciplinare, quindi coinvolge più settori. Sicuramente un punto di forza della, diciamo, della ricerca è basata sulla presenza all'interno delle aziende sperimentali dei campi di conservazione del germoplasma, che consentono di avviare tutti i programmi di miglioramento genetico necessario per sviluppare nuove varietà che siano più resistenti a stress biotici e abiotici e che al contempo però mantengano un elevati standard qualitativi produttivi e soprattutto siano anche più sostenibili. La selezione quindi di queste cultivar che sono resilienti rappresenta sicuramente una priorità per aumentare quella che è la competitività in frutticoltura. Accanto a questo però assumono sicuramente un ruolo fondamentale anche le tecniche di evoluzione assistita, che rappresentano un'innovazione molto promettente per la frutticoltura per diversi aspetti, innanzitutto perché consentono di ottenere delle varietà migliorate in modo molto più rapido, molto più preciso rispetto al miglioramento genetico tradizionale, soprattutto per le specie arboree che sono caratterizzate da cicli biologici estremamente lunghi e da processi di selezione spesso che sono anche molto molto complessi. E quindi attraverso queste tecniche probabilmente si otterranno delle varietà che siano più resistenti ai cambiamenti climatici, quindi alla siccità, alle alte temperature, alle principali fitopatie. Importante però la ricerca è anche nel settore, nell'introduzione sicuramente di nuove tecniche culturali che siano più sostenibili, sia dal punto di vista della gestione culturale, quindi attraverso una irrigazione che sia più efficiente, l'utilizzo di particolari fertilizzanti, tutte le tecniche di agricoltura di precisione al fine di ridurre l'impatto ambientale e soprattutto migliorare la produttività, sia per quanto riguarda poi la difesa sostenibile, perché diciamo le attività di ricerca mirano a individuare tutti agenti di biocontrollo, insetti utili e nuove tecnologie per il monitoraggio precoce appunto delle malattie. Grande attenzione ovviamente viene dedicata anche al settore del post raccolta, che come dicevo prima rappresenta un momento importante, l'ultima parte della filiera, che è quella che consente poi di mantenere il prodotto dal punto di vista qualitativo e nutrizionale fino all'arrivo sulla nostra tavola. E quindi sono in essere tutta una serie di attività di ricerca che vanno a migliorare tutte le strategie di conservazione per l'ottenimento di prodotti con elevati standard qualitativi.
Grazie Milena. Passiamo a Daniele. Gli ortaggi, la verdura, è sempre, no, quella la portata più antipatica da far digerire, vero Daniele? Però invece dal punto di vista del settore produttivo possiamo vantare un'orticoltura di eccellenza nel nostro paese. Raccontacene un po'.
Innanzitutto possiamo dire che in Italia il settore dell'orticoltura è un settore molto specializzato, ha un'elevata produttività per unità di superficie. L'Italia è un paese leader per la produzione di alcuni ortaggi, ad esempio siamo il primo produttore al mondo di carciofo, colture come il finocchio, ma anche negli ortaggi da foglia, ad esempio siamo il primo produttore in Europa per quanto riguarda la rucola nella sola piana del Sele, poi ovviamente anche la coltura del pomodoro. L'elevata produttività si esprime al suo massimo nelle colture protette. L'Italia infatti è il terzo paese in Europa per superfici coltivata in coltura protetta di ortaggi, che nell'areale mediterraneo permettono di avere un prodotto di elevata qualità veramente. Sicuramente un altro potenziale veramente molto rilevante per l'orticoltura italiana è la grandissima biodiversità e la grandissima varietà di prodotti. Pertanto dal punto di vista del prodotto fresco indubbiamente riusciamo a soddisfare per la maggior parte dei prodotti la domanda interna e riusciamo ad esportare i nostri prodotti nei paesi esteri. D'altra parte, sicuramente possiamo dire che negli ultimi anni si sta registrando una certa inflessione negativa in generale nella produzione di ortaggi. Uno dei settori, ad esempio, che maggiormente sta al momento affrontando una una certa crisi e sta cercando di rinnovarsi è quello della, della quarta gamma, i cosiddetti ortaggi ready to eat e così via. Un'altra problematica dal punto di vista delle produzioni può arrivare, sta arrivando da alcuni competitor, soprattutto per quanto riguarda i prodotti processati. Per altri versi, le problematiche che deve affrontare oggigiorno l'orticoltura sono un po' quelle dell'agricoltura in genere, per cui indubbiamente la presenza di eventi estremi che possono dare problemi anche nelle colture protette.
Su queste criticità, Daniele, la ricerca del tuo centro come sta intervenendo?
Sostanzialmente si basano su tre principali attività. Una principalmente incentrata su tutto ciò che è il mantenimento e il potenziamento della biodiversità. Quindi la possibilità di andare a trovare delle varietà che sono magari più resilienti, più produttive e migliori dal punto di vista qualitativo e migliorarle geneticamente. Questo si può fare e viene fatto attraverso un'attività di miglioramento genetico tradizionale. Altra possibilità che c'è oggigiorno è quella delle biotecnologie, quindi le tecnologie ad esempio di evoluzione assistita che possono aiutare in questo processo favorendo soprattutto le attività di miglioramento genetico dal punto di vista della specializzazione e anche dal punto di vista delle tempistiche. L'altra attività che conduciamo è l'attività di ricerca sulla tecnica agronomica. Questo riguarda sia l'implementazione di tecnologie e tecniche innovative per l'ottimizzazione degli input, sia la ricerca e la sperimentazione di tecniche sostenibili di coltivazione. Per quanto riguarda le prime, ci riferiamo alla cosiddetta agricoltura di precisione. L'utilizzo invece di tecniche ecocompatibili riguarda soprattutto l'agricoltura biologica. Dobbiamo sapere che l'Italia è uno dei paesi dove maggiormente si sta sviluppando orticoltura biologica nell'Europa. Ricordiamo che questo è un obiettivo molto importante nel Green Deal europeo, che per l'appunto gli studi in orticoltura biologica hanno permesso di trasferire alcune di queste conoscenze nella cosiddetta agricoltura integrata, orticoltura integrata, con grandi benefici in alcuni casi per l'utilizzo di pratiche, diciamo così, più sostenibili dal punto di vista ambientale, ma che ovviamente creano e determinano anche minori rischi per la salubrità dei prodotti. L'altra settore su cui ci stiamo muovendo, quello che abbiamo detto sulle colture biologiche, è quello dell'economia circolare, dell'orticoltura circolare, cioè andare a riutilizzare dei prodotti che sembrerebbero dei prodotti di scarto per riutilizzarli nel ciclo produttivo. E così, ad esempio, nelle colture fuori suolo possiamo riutilizzare l'acqua di drenaggio, nelle colture in campo possiamo andare a utilizzare i residui colturali per creare dei compost che hanno degli effetti benefici sul suolo, ma possono essere utilizzati ad esempio anche per fare dei terricciati per le colture, per le cosiddette colture in vaso. E così sempre alla stessa stregua lo studio invece di molecole bioattive che possono essere utilizzate alternativamente a prodotti fitosanitari oppure ad esempio prodotti di natura biologica come i consorzi microbici e i prodotti biostimolanti che possono supportare le colture orticole rendendole più resilienti e con un impatto ambientale sempre minore.
Grazie Daniele. Senti, vi faccio una domanda flash, così a sorpresa. Nell'anno del riconoscimento della cucina italiana, poiché non siete solo ricercatori, ma vi togliete il camice e siete comunque sia persone che tutti i giorni mangiano e cucinano, dalla teoria alla pratica, qual è il piatto vegetale della tradizione della cucina italiana del vostro cuore, della vostra memoria? Rapidissimi, telegrafici, riniziamo il giro con Stefania.
Cristina, guarda, mi trovi preparata e in piena stagione primaverile, anche se qui a Roma è scoppiato un caldo che diciamo ha aperto invece alla stagione estiva. Il piatto da me preferito è, anzi direi tra i miei piatti preferiti a base di verdure c'è sicuramente la vignarola, che è una ricetta molto semplice della tradizione contadina romana, chiamata così perché probabilmente veniva preparata, le prime ricette sono nate in una zona, nella zona dei castelli romani, dove ci sono tantissimi vigneti, e quindi veniva preparata proprio dagli agricoltori e contadini in questa stagione primaverile. Gli ingredienti principali sono i carciofi, le fave, i piselli, la lattuga romana e del cipollotto fresco. Io la suggerisco per questa stagione oppure per tutte le primavere che verranno. Dimenticavo ovviamente il tutto condito con un ottimo olio extravergine d'oliva italiano.
Ok, mi sembra ottimo. Allora Milena, il tuo?
Una ricetta tipica della tradizione della cucina campana sono le melanzane con il cioccolato, in particolare un piatto della costiera amalfitana che unisce dei sapori apparentemente insoliti. Da un lato la dolcezza del cioccolato, dall'altro il gusto delicato delle melanzane. È una ricetta che veniva preparata durante la festa di Ferragosto e le melanzane fritte venivano alternate a strati di crema al cioccolato, aggiungendo anche mandorle, canditi, biscotti sbriciolati. Un'altra invece ricetta che ricorda molto la frutta, sempre della costiera, ricorda i limoni della costiera, sono le famose delizie al limone. Questo dolce caratterizzato da questa crema al limone alternata da strati appunto di pan di Spagna e panna, che è uno dei simboli anche questo della costiera amalfitana.
Mamma mia, gnam gnam. Daniele, a te.
Beh, avendo io delle origini romane, essendo di adozione toscana, propongo due ortaggi che a me sono molto cari e possono essere in realtà cucinati in vari modi, però quella che preferisco è sicuramente, per quanto riguarda le mie origini romane, il carciofo cucinato alla romana, quindi con delle mentucce, insaporito e fatto, preparato. E l'altro invece ortaggio, diciamo, questo riguarda la mia adozione toscana, è il cavolo nero, una verdura invernale, quindi in questo caso devo dire non molto conosciuta, che in Toscana viene utilizzata per la preparazione di diversi piatti, sia per degli antipasti, ad esempio per dei crostini, ma anche molto viene utilizzata all'interno delle zuppe, oppure anche può essere cucinato in padella con, ad esempio, con della pancetta e con dei formaggi. Una verdura molto buona, molto salubre.
Fantastico, e poi tanta frutta fresca per finire questo pranzo ideale. Io vi ringrazio, cari direttori, ringrazio Stefania Ruggeri, direttrice del CREA Alimenti Nutrizione, e ringrazio Milena Petriccione, direttrice del CREA Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, e ringrazio Daniele Massa, direttore del CREA Orticoltura e Florovivaismo. Come vedete, al CREA di ricerca ce ne abbiamo per tutti i gusti. Vi invito ad approfondire il tema frutta e verdura sulle pagine di CREA Futuro, sulle pagine ovviamente online, e vi diamo appuntamento tutti quanti al prossimo episodio, della prossima puntata del nostro podcast Crea Futuro, la ricerca tutta da ascoltare. Grazie a tutti, arrivederci. Avete ascoltato Crea Futuro, il podcast, la ricerca tutta da ascoltare. Vi aspettiamo sul nostro sito e seguiteci anche sui nostri social.